Radio 3 Scienza con Pietro Greco.
Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio 3 Scienza. E quindi siamo qui 48 ore dopo la fine delle elezioni a chiederci come mai, tra le altre cose, a chiederci come mai le previsioni non si sono avverate, come mai i risultati delle elezioni sono state diverse dalle previsioni. Sono state diverse sia nei sondaggi effettuati prima delle elezioni per molti mesi e nelle settimane immediatamente precedenti, persino nei giorni precedenti, sia negli exit poll, cioè nelle analisi effettuate all'uscita dai seggi degli elettori. Ora, gli exit poll sono certamente degli strumenti di indagine molto diversi da quelli dei sondaggi, e tuttavia ci sembra che entrambi siano stati incapaci di intercettare pezzi di società piuttosto importanti. Si è trattato di errori tecnici, sono state sbagliate le metodologie, cosa molto difficile essendo molti gli istituti coinvolti in questa analisi, o c'è qualcosa forse di più profondo che attiene le nostre capacità di indagare il sociale, la capacità delle scienze sociali di indagare la società. Ecco, ma intanto c'è un altro elemento da mettere in campo nel scartamento tra previsioni e risultati reali. Quanto ha pesato, e se ha pesato, ovviamente, il particolare sistema elettorale? Quanto pesa un sistema elettorale nei risultati e nell'andamento della democrazia? Luca Tancredi Barone lo ha chiesto ad Alessandro Chiaramonte, che è ricercatore del Dipartimento di Scienza Politica e Sociologia Politica presso l'Università di Firenze e autore di Tra maggioritario e proporzionale, l'universo dei sistemi elettorali misti, il Mulino 2005.
Spesso si pensa che i sistemi elettorali, le leggi elettorali siano semplicemente degli artifici tecnici. Sono importanti? Quanto sono importanti per la vita democratica di un paese, Alessandro Chiaramonte?
Sono molto importanti perché possono produrre effetti attesi o anche inattesi che possono essere considerati positivamente o negativamente, cioè non riflettono mai in maniera neutra quella che è la volontà degli elettori al momento del voto. Possono essere premianti per le coalizioni più forti o per i partiti più concentrati, sta di fatto che inducono in ogni caso una distorsione. Si tratta soltanto di capire qual è la distorsione accettabile, ad esempio la stabilità di governo oppure il rafforzamento di partiti o coalizioni principali. Questo può essere ritenuto appunto un effetto positivo. Altri pensano che la penalizzazione di partiti più piccoli o l'esclusione di alcuni partiti dal Parlamento per la presenza di soglie di sbarramento non sia accettabile.
Facciamo qualche esempio pratico. L'Italia dal 1993, il famoso referendum sul maggioritario, ad oggi ha cambiato tre sistemi elettorali, da un sistema proporzionale puro a un sistema maggioritario un po' mitigato a un sistema di nuovo proporzionale, ma molto diverso dal proporzionale prima del 1993. Ecco, come ha influito questa legge elettorale sulla vita politica del nostro paese?
Si tratta di sistemi elettorali che hanno introdotto elementi favorevoli alla creazione di un assetto bipolare della competizione politica, uno schieramento contro l'altro, mentre un tempo prima del 1993 tutti i partiti correvano da soli, non c'erano coalizioni che si formavano prima delle elezioni, ma si formavano soltanto dopo le elezioni. Per quanto riguarda quest'ultima legge elettorale, questa caratteristica non è sostanzialmente mutata, e lo abbiamo visto nelle elezioni di domenica e lunedì scorsi, quando appunto di fatto c'erano due soli protagonisti, centrosinistra e centrodestra, però ha eliminato il collegio uninominale, che era uno strumento importante per la selezione dei candidati da eleggere al Parlamento e che forse dava maggiore coesione alle coalizioni esistenti.
Quanto ha influito, per tornare proprio all'ultima legge elettorale, quella varata nel dicembre dello scorso anno, questo tipo di legge elettorale con i suoi meccanismi anche qualche volta un pochino complessi nell'esito del voto, nel riflettere in qualche modo la divisione dell'Italia?
Molto. Va detto che questa legge è stata approvata nel dicembre scorso in fretta e in furia, per cui non sono stati calcolati attentamente tutti gli esiti possibili che da essa avrebbero potuto derivarne. E in effetti proprio chi l'ha voluta forse oggi si pente di alcuni meccanismi introdotti o di alcuni meccanismi che non sono stati introdotti. I premi regionali al Senato hanno finito per favorire più il centro-sinistra che non il centro-destra, mentre appunto un premio nazionale, un premio di maggioranza nazionale come quello esistente alla Camera avrebbe dato al centrodestra la vittoria al Senato. L'introduzione di senatori e deputati eletti all'estero, in particolare dei senatori rappresentanti degli italiani che vivono all'estero, ha finito per ribaltare l'esito che si era creato nella parte italiana del Senato, dando appunto la maggioranza al centro-sinistra. E quindi sicuramente le regole del gioco hanno influenzato largamente l'esito delle elezioni, e come già era successo in altre occasioni in passato e non solo in Italia, c'è una sorta di nemesi che ha voluto colpire chi questa legge l'aveva approvata.
Winzer Bulgar, eseguito dalla banda Osiris. Allora, ritorniamo alla nostra domanda: perché le previsioni degli analisti, dei sondaggi non si sono avverate? Perché i risultati delle elezioni sono state diverse dalle previsioni? Silvia Bencivelli ha chiesto a un altro esperto, questa volta un grande esperto di sondaggi per l'appunto, il presidente dell'Istituto di Ricerca Ipsos, Nando Pagnoncelli.
Sono un paio di aspetti da considerare. Il primo è che l'opinione pubblica, così come gli orientamenti di voto, non sono fissi ed immutabili e cambiano anche in relazione a un aspetto relativamente recente nel nostro paese, cioè che una quota molto rilevante di elettori tende a decidere se andare a votare e chi votare solamente negli ultimi giorni della campagna. Il secondo aspetto è di carattere tecnico-statistico. I sondaggi ovviamente rilevano, come se fossero una fotografia, gli orientamenti di voto, però ogni sondaggio, essendo basato su una tecnica campionaria, è accompagnato da un errore statistico. L'errore statistico è una sorta di intervallo di confidenza entro cui si situano le stime. Detto questo, aggiungo due elementi che complicano le stime. Il primo è costituito da un elevato numero di elettori incerti o indecisi. Il secondo elemento, che ha toccato anche gli exit poll, è un elemento un pochino più complesso da spiegare. Noi lo chiamiamo fenomeno di autoselezione del campione, ha a che fare con i tassi di rifiuto. Quando noi contattiamo un campione di persone da intervistare, una parte di queste persone tende a rifiutare l'intervista. Ora, questi rifiuti non sono distribuiti omogeneamente su tutti i partiti e sulle principali coalizioni, ma tendono a essere penalizzanti per una delle coalizioni. Se noi consideriamo il profilo sociodemografico delle persone che tendono a rifiutare, troviamo prevalentemente, o meglio, abbiamo trovato prevalentemente in quest'ultima tornata elettorale, persone meno giovani, donne che non lavorano, persone con licenza elementare o licenza media che risiedono nei piccoli centri. Ecco, costoro tendono a sottrarsi all'intervista, a nascondersi, fanno fatica a rivelare il proprio orientamento di voto. Di conseguenza abbiamo una sottorappresentazione di questi strati.
Ecco, ma non esistevano dei metodi per quantificare e correggere la possibilità di errore legata a questo fenomeno?
Ma non è così semplice, perché in taluni momenti noi abbiamo da parte di coloro che rifiutano di rispondere la possibilità di ottenere qualche informazione, che ne so, la loro età, il loro titolo di studio. In altri casi abbiamo proprio un diniego anche garbato e cortese, quindi non siamo minimamente in grado di sapere chi essi siano. Aggiungo che spesso nei sondaggi abbiamo le cosiddette mancate risposte, coloro che dicono non ho ancora deciso, in realtà potrebbero non avere veramente deciso, ma potrebbero essere anche un po' reticenti e quindi in qualche modo nascondersi, negare una risposta.
Quanto può cambiare per esempio la domanda, cioè porre la domanda in un modo o in un altro, avere un interlocutore al telefono, un interlocutore di persona, quanto influisce sul risultato del sondaggio?
Sicuramente il metodo di rilevazione, cioè l'intervista telefonica piuttosto che non l'intervista fatta di persona, può avere un impatto. Su domande più delicate come le intenzioni di voto, per esempio, funziona meglio l'intervista telefonica perché non si vede l'intervistatore e si è un po' più liberi nella risposta. Sicuramente anche le domande possono avere una loro influenza, però vorrei subito precisare che non mi riferisco alle domande tendenziose. Voglio sperare, diciamo, che le società, soprattutto le società più serie, non incorrano in questo tipo di difetto. Faccio solo un esempio invece su due modi diversi di porre la domanda. Se io chiedo a un campione: lei per quale partito ha deciso di votare, e lascio la risposta spontanea, tendenzialmente ottengo risposte più concentrate sui partiti maggiori. In Italia in realtà si sono presentate diverse, oserei dire decine, ma insomma molti partiti, e allora è meglio formulare una domanda che preveda la lettura di tutti i partiti, consentendo anche ai partiti minori che non sono immediatamente evocati dall'intervistatore di essere comunque ricordati e di poter ottenere un'intenzione di voto.
Ecco, si dice anche che in Italia la parola sondaggio possa voler dire tante cose diverse. Allora, che cos'è un sondaggio scientifico?
È vero, il sondaggio può voler dire molte cose diverse, viene associato per esempio al televoto piuttosto che alle rilevazioni che vengono fatte tramite internet, eccetera. Un sondaggio in realtà è un'operazione che ci consente di rilevare su un campione, che rappresenta sostanzialmente una fotografia in formato ridotto di un universo definito, di rilevare appunto informazioni che possono essere generalizzate, cioè possono essere riferite alla totalità della popolazione entro un margine di errore statistico. Per fare questo però bisogna rispettare rigorosamente le tecniche campionarie e quindi prevedere l'adozione di un campione probabilistico, che è un campione nel quale tutte le persone che appartengono all'universo considerato abbiano almeno una probabilità di essere sorteggiate per essere intervistate.
Era Jack, eseguito da The Hollywood Studio Symphony.
Bene, torniamo alla nostra domanda iniziale, quasi un tormentone: perché le previsioni realizzate prima delle elezioni, con dei sondaggi scientificamente validi ovviamente, e poi anche gli exit poll non sono stati confortati dai risultati reali? Perché questa discrepanza? Ne parliamo con Giulio Ghellini, docente di statistica sociale e direttore del Dipartimento di Metodi Quantitativi presso l'Università di Siena, e con Arianna Montanari, docente di sociologia politica presso l'Università La Sapienza di Roma. Ci sono state offerte a questa domanda diverse spiegazioni. Pagnoncelli, per esempio, indicava l'esistenza di un numero cospicuo di persone indecise che decidono poi solo alla fine. Parlava giustamente di un errore statistico associato a qualsiasi sistema di misurazione. Parlava di fenomeni di autoselezione del campione. La domanda che io rivolgo a entrambi i nostri ospiti è se non ci sia anche qualcosa, forse anche di più profondo, cioè se una parte della società non viene compresa, talvolta non viene persino individuata dagli studiosi, dagli studi delle scienze sociali. Giulio Ghellini.
Ma allora il discorso ovviamente è molto intrigante. Io partirei da una considerazione che pochi anni fa Leslie Kish, che è forse uno dei padri fondatori della moderna tecniche di indagini e di campionamento, metteva in guardia da due grossissimi problemi che hanno caratterizzato e sempre più stanno caratterizzando le indagini, i sondaggi in generale e in particolare quelli che hanno un contenuto di delicatezza sociale come possono essere i sondaggi elettorali, ovvero, come diceva Pagnoncelli, l'autoselezione del campione e i fenomeni di occultamento e di mascheramento, che invece sono ancora più difficili da catturare. fare e da interpretare. Ci sono tecniche statistiche che cercano di tener conto di questi fenomeni, ma alle volte possono produrre effetti quasi peggiori di quelli che erano i dati originali. Un esempio per tutti, le elezioni del 94 in Italia, sondaggi, exit poll davano una netta sottostima del voto per esempio ad Alleanza Nazionale. Due anni dopo, nel 96, la situazione risultava esattamente ribaltata. Questo abbastanza generalmente è stato interpretato proprio come un errore di capire i meccanismi di occultamento, nel senso che mentre nel 94 probabilmente l'accettazione dell'opinione pubblica in generale di Alleanza Nazionale, quindi con ancora i vecchi riferimenti alla MSI, non erano così forti, hanno fatto sì che la gente mascherasse il voto eventualmente dato all'Alleanza Nazionale. Questo ha provocato nelle proiezioni successive una tendenza a invece dare più peso alle espressioni di voto per Alleanza Nazionale, dando come risultato il risultato opposto, cioè Alleanza Nazionale era stata nettamente sovrastimata. La mancanza nei sondaggi, io farei una distinzione tra i sondaggi preelettorali e gli exit poll, perché sì. Negli exit poll il problema di non prendere parti della popolazione è un problema legato eventualmente alla tecnica di rilevazione, ma lì è effettivamente un problema di autoselezione del campione, cioè chi uscendo dai seggi è disponibile a dire le cose e chi non è disponibile. Nei sondaggi il problema di non raggiungere certe fasce di popolazione invece può essere certamente presente.
Bene, volevo porre la stessa domanda ad Arianna Montanari aggiungendo un ulteriore elemento, che è questo: quando c'è stata la competizione elettorale per le ultime presidenziali americane tra Bush e Kerry si è verificato un fenomeno che non molti avevano previsto, il fatto che Bush riuscisse a mobilitare un numero di elettori che erano considerati non mobilitabili, e questo appunto non era stato previsto. In qualche modo sembrerebbe che qualcosa di analogo possa essere successo anche in Italia ad opera del centrodestra e di Berlusconi in particolare. Ancora una volta c'è una parte della società che l'analisi sociale fa fatica a individuare. Arianna Montanari.
No, buongiorno. No, io non credo che ci siano parti che non sono individuabili e che semplicemente molto spesso le persone non hanno ancora chiaro fino all'ultimo, fino anche all'ultimo momento, che cosa voteranno, e talvolta non hanno neppure così chiaro se andranno a votare. Questo è un elemento che io credo sia abbastanza forte in Italia, perché anche guardando i flussi di voti è evidente che c'è un mantenimento del voto al proprio schieramento di appartenenza. Sembra dai voti di vedere che se il centrosinistra ha vinto è grazie ai giovani, quei giovani tra i 18 e i 24 anni che si sono diretti per due terzi, quasi per tre quarti, verso la sinistra e non hanno scelto la destra. Ma quelli che alle altre elezioni precedenti avevano scelto il centrodestra si sono un po' spostati all'interno dello stesso schieramento, hanno votato di più Casini, hanno votato un pochino di più Fini, forse hanno anche votato un pochino di più la Lega, ma non si sono poi spostati, cioè l'effetto di spostamento sul centro-sinistra non sembra in realtà essere avvenuto. Allora, che cosa può essere avvenuto? Può essere avvenuto che elettori di centrodestra, molti dei quali quel 6% che è andato via da Forza Italia e che si è in qualche modo ridistribuito dalle altre parti, forse aveva pensato anche proprio di non votare e quindi, o anche di votare a sinistra sotto un pensiero di protesta, ma al momento del voto e sotto una campagna elettorale molto televisiva, solo televisiva, perché questa è stata una campagna elettorale praticamente fatta solo in televisione, sono stato la mancanza di candidature e di voti diretti per i candidati da parte degli elettori ha anche portato a questo, e quindi in questo martellio la campagna elettorale, una campagna elettorale molto dura, molto forte, in cui l'avversario veniva demonizzato, molti di questi elettori abbiano poi invece deciso di ritornare a casa, cioè nel momento in cui dovevano andare a votare, hanno votato quello che hanno sempre votato.
Ecco, un'altra domanda, ritornando su questa difficoltà vera o presunta, diciamo, dell'analisi sociale, di capire tutti i fenomeni del sociale. Non è che noi siamo più capaci, e questo sembrerebbe quasi ovvio, diciamo, di spiegare ciò che è razionale ed esplicito, e meno capaci di spiegare ciò che non appartiene al razionale, non appartiene ed è alquanto implicito. C'è stata una componente del genere in questa discrasia tra previsioni e risultati reali alle ultime elezioni? Giulio Ghellini.
Io penso che in qualche modo questa difficoltà a cui lei accennava esista. I sondaggi sono uno strumento ovviamente fallibile, e è particolarmente fallibile nel momento in cui c'è una divisione così netta come quella emersa da questo voto elettorale. Come si vede, i risultati erano veramente in bilico e sono in parte per alcuni ancora considerati tali a tutt'oggi. E questo è sicuramente un problema che è presente nelle modalità di svolgimento dei sondaggi. Credo che una maggior disponibilità all'errore in generale dell'opinione pubblica dovrebbe essere riconosciuta, nel senso che questa volta ci sono state delle situazioni sicuramente eclatanti, che forse sono state anche dovute a un eccesso di confidenza nel dare un ruolo a strumenti così delicati e sensibili come possono essere gli exit poll. Le forchette statistiche fanno riferimento a una teoria anche molto complessa, che però diventa molto labile nel momento in cui si introducono appunto problemi di mascheramento o di occultamento delle proprie intenzioni di voto. Un'altra questione che secondo me invece ha giocato, e non sono del tutto d'accordo con quello che diceva la collega precedentemente, è che questa volta ha votato effettivamente un 2% in più circa rispetto alle altre elezioni, e questo non solo può modificare il voto a seconda di come si distribuisce questo 2%, ma lo modifica anche in funzione dei pesi elettorali che in qualche modo vengono dati. Un 2% in più, tanto per capirsi, in Lombardia vuol dire 160.000 voti in più che vengono espressi. La stessa cosa in Basilicata, sono 10.000 voti in più. Quindi l'impatto che questo può aver avuto alla fine, avere una giusta percezione di qual è l'universo che stiamo misurando, può essere un elemento di grossa distorsione di quello che è il risultato finale.
Abbiamo un po' di tempo perché Arianna Montanari possa rispondere e commentare.
Dunque, io credo che esista una componente irrazionale nel voto, così come esiste invece una componente razionale legata all'interesse. Sicuramente una parte dei coloro che votano, votano guardando al portafoglio e quindi guardando all'idea se le tasse, non le tasse, quanto le devo pagare, posso evadere, non posso evadere, quindi il condoni, quindi voglio dire, tutto questo fa parte di una razionalità nella decisione del voto. Nello stesso tempo esiste una parte non razionale del voto, tant'è vero che sicuramente sia in questa tornata che in altre tornate hanno votato la destra persone che non avevano convenienza da questo punto di vista a votarlo. E c'è sicuramente una affettività al voto in una popolazione come quella italiana, che noi dobbiamo considerare forse una delle popolazioni più conservatrici che ci sia. Noi abbiamo tanti monumenti perché li conserviamo tutti, non li buttiamo mai via. Abbiamo tanti palazzi antichi perché non facciamo come in Inghilterra, a Londra, dove la City si butta giù e si ricostruiscono i palazzi nuovi. Noi ci teniamo tutto perché ci sembra strano che si possa buttare via. Allora, una società molto conservatrice tende a essere conservatrice anche nel voto, e questa è una mozione profonda che è difficile da verificare. Che sui flussi elettorali io sinceramente non sono in grado di dare delle risposte così, come posso dire, sicure né evidenti. Certo, va detto perché un errore così grande io non me lo ricordo, perché qui non solo gli exit poll, ma anche i sondaggi precedenti, sondaggi di mesi fatti da diversi istituti, davano valori molto diversi.
Siamo purtroppo arrivati alla fine, Arianna Montanari, spero che avremo occasione a breve di poter ritornare sulla questione. Io intanto ringrazio lei, ringrazio Giulio Ghellini, ricordo che questa è una trasmissione di Rossella Panarese, in redazione Luca Tancredi Barone, Silvia Bencivelli e Costanza Confessore, alla console qui a Napoli Antonio D'Orta e a Roma Fiore Liborio, in regia Piero Pugliese. L'appuntamento con voi tutti e a domani.